Allora, prima di entrare in quella che è un po' l'originalità dei risultati di questa ricerca, per fare un panorama più preciso, dacci un'idea, della metodologia del campione, così chiariamo meglio perché ci siamo mossi in quella direzione.
Assolutamente sì, innanzitutto buongiorno e grazie. Grazie da Sky per aver consentito di fare questa ricerca fantastica, dai, diciamocelo, è veramente fantastica. La dimensione internazionale la rimandiamo un attimo, abbiamo avuto un po' di problematiche nella raccolta delle informazioni, ovviamente coinvolgere 10 associazioni non è stato facilissimo, anzi ringrazio Massimo Greggia che non vedo per il suo incredibile sforzo. Oggi vediamo il risultato fondamentale della ricerca nella versione prettamente italiana. Siamo partiti dalle grandi o grandissime imprese, 2.400 imprese, abbiamo avuto 159 risposte, quindi un numero interessante, soprattutto se pensiamo quante grandi imprese hanno risposto. Circa il 40-50% delle grandissime ha risposto, un 30% delle imprese della classe inferiore, quindi fino ai 10.000 dipendenti. Complessivamente abbiamo un numero di dipendenti che queste imprese rappresentano, ove è stato possibile ricavarlo dai bilanci, di circa 900.000 addetti, sui 6 milioni complessivi. Quindi abbiamo un gruppo di imprese assolutamente rappresentativo della realtà delle grandi dimensioni italiane. Il questionario era complicatissimo, per questo anzi, devo veramente ringraziare chi di voi, spero che siano tanti,
Ce ne
che
sono
hanno
meno.
partecipato alla ricerca, perché 50 domande erano veramente incredibili, 10 di profilazione e 13 veramente quasi impossibili, su scale di valutazione da 1 a 5, 115 item. Quindi grazie veramente per la passione e la pazienza. Queste cose ci hanno permesso di analizzare veramente, veramente a fondo. Le risposte sono state affidabili, siete stati bravissimi, una coerenza strepitosa, coefficienti di affidabilità altissimi, mai avuti in ricerche di questo tipo in passato.
Ed è questa la ragione per cui ci siamo potuti concentrare principalmente sull'Italia.
Assolutamente.
Io prima ero partito da una slide perché mi sembra molto interessante che il punto poi non è tanto se esiste o non esiste la funzione nelle nostre aziende, e questo dato ci dice che siamo al 61,6%, quanto constatate come invece quale sia la dipendenza di questa funzione. E che in tutti e due i casi, che esista o no la funzione, abbiamo delle percentuali molto più significative laddove è una direzione di comunicazione, a stare sopra con il suo cappello. Guardate anche come le risorse umane, nel primo caso e nel secondo, in qualche modo abbiano subito un regresso rispetto al passato. Che segnale è questo? Ma non so se c'entra molto il fatto e l'influenza della comunicazione interna su quella interna e sul fatto che poi si vada sempre ad unificare questi due mondi. E questo è un primo dato che vi do così tanto per darvi alcune indicazioni di massima, perché poi il particolare lo vedremo con il professore. Il secondo, che non può mancare, è quello del chi ci lavora. Qui, come vedete, complessivamente, se sommiamo il 74%. Non impegna più di 2-3 persone complessivamente tra la prima percentuale e la seconda. Quindi significa che si lavora ancora in pochi e bisogna faticarsela questa comunicazione interna. Cioè, sono rare le realtà in cui abbiamo grossi numeri di addetti. Attenzione, grandi o medie aziende che siano, la realtà è questa principalmente. Poi, andiamo avanti ancora un altro po', io vado così molto a braccio se il professore me lo consente,
Vai pure
sto
veloce.
usurpando in parte il suo mestiere, ma lo faccio in maniera un po' più giornalistica per non tediarvi troppo su questi numeri. Ma qui, colleghi uomini, stiamo ben attenti perché che ci sia o no una funzione dedicata a governare la comunicazione interna sembra essere sempre di più gentilsesso. Il 77 mi sembra molto significativo di una professione che è sicuramente donna.
Sì,
Del
il
resto,
70.
prima di noi, prima della comunicazione interna, si è visto sull'esterno, sul grande mondo della televisione, come questo abbia influito. Tu
Sì,
che
è
ne dici? Ecco,
interessante effettivamente il 70% dei capi della comunicazione interna sono donne,
esatto.
questo è veramente interessante. I nostri rispondenti in alcuni casi erano, quando non c'è la funzione, quando erano capi della funzione superiore, diciamo così, anche in questo caso beh, nel 62% donne e il resto uomini, quindi veramente il mondo della comunicazione è al femminile, questo potrebbe essere anche un fatto
Vabbè,
positivo.
speriamo che faccia
Ci mette un po'
piacere.
di.
Non poteva mancare un piccolo accenno a quello che è il nostro alimento, per poter andare avanti. Allora,
Sì.
La presenza di budget si sposa, qui è un po' banale dirlo, con la slide che abbiamo visto in precedenza in termini di percentuale, con la stessa quota di aziende che hanno una funzione. Sarà strana questa coincidenza? Se è una funzione del budget, se non ce l'hai...
Ma la cosa divertente è che tutte le combinazioni, anche quella che riguarda il piano di comunicazione, anticipiamo... Passa subito a vedere, il piano di comunicazione è presente nel 55% delle imprese.
Esatto, ecco, altra coincidenza.
La cosa divertente è che sono valide tutte le combinazioni possibili, cioè c'è qualche impresa in tutti le possibili quadratini, funzione sì, funzione no, budget sì, budget no, piano sì, piano no, ecco, c'è dovunque. E questo poi ha anche dei riflessi che magari vediamo anche dopo, ha un suo significato o ha una sua problematica anche questa.
Sì, però ecco, c'è un altro lato positivo, io lo sto leggendo qui tra le pieghe un po' sì. Al volo, ma il 27,8% delle aziende si attende un incremento del budget per il prossimo anno e il 50% ritiene che rimarrà invariato. Beh, mi sembra che complessivamente ci sia un certo ottimismo che sfiora l'80% sul mantenimento o comunque l'incremento di questi budget, che sia finita la stagione dei grandi tagli e che quindi possiamo continuare a sperare che la nostra attività sia sostenuta
sì,
da questi soldini che girano poco.
C'è anche comunque un consenso sul fatto che il ruolo, generalmente parlando, della comunicazione interna crescerà in futuro, per cui questo è coerente anche con il fatto che ci siano risorse idonee.
Bene, e queste sono le prime cose così a taglio molto, molto semplice, molto sintetico, che erano doverose. Però ecco, a questi elementi il fenomeno comunicazione ne aggiunge di nuovi, se no questa ricerca che l'avremmo fatta fare, insomma, e quindi è chiaro che andando tra le pieghe degli incroci che solo il professore sa fare da tanti anni con noi, abbiamo scoperto cosa, come sta cambiando il ruolo, e questa è la cosa veramente importante che emerge da questa ricerca e che adesso cercheremo di analizzare.
Vediamo cosa c'è dietro, perché adesso vedremo una o due slide riassuntive in modo tale da fotografare una situazione però estremamente complessa.
Sì.
Cioè, l'idea è stata quella di capire quale ruolo abbia in Italia, nelle grandi realtà, la comunicazione interna, non tanto il comunicatore in sé, proprio la comunicazione come combinazione economico-produttiva. Cioè, effettivamente lavoriamo in un ambito in cui esistono dei processi, delle procedure, questa la chiamiamo combinazione economico-produttiva, nel suo ampio complesso. E abbiamo cercato di capire che ruolo avesse. Da questo punto di vista sono state incrociate una serie di variabili, alcune definitorie secondo le ricerche peraltro internazionali, quindi non abbiamo inventato nulla, abbiamo solo applicato in un modo un po' sofisticato perché avevamo grandi numeri e grandi coerenze. E quindi queste 115 variabili le abbiamo tutte incrociate in un certo modo e sono venute delle cose estremamente interessanti. Siamo partiti da un'ipotesi, da manuale a quanto se vogliamo banale, se in un'azienda andiamo a identificare che la comunicazione interna esiste ed è presidiata, esiste nel senso, è presidiata da una funzione organizzativa, ha un suo piano, ha un suo budget, definisce gli obiettivi, è collocata in alto, ha autonomia decisionale, ha il commitment del top management, è ascoltata da tutte le funzioni aziendali, uno dice, beh, avrà un ruolo strategico. Ok, interessante. Se ragioniamo alla rovescia, non c'è un capo, non c'è niente, non conta nulla. Ci siamo? Questi sono i due estremi, credo che siano abbastanza indiscutibili dal punto di vista, sono molto approssimativi ma molto chiari. Ecco, per farla più seria abbiamo cercato di identificare quali potessero essere queste variabili che definiscano più seriamente questi ruoli e, ripeto, secondo la letteratura consolidata, sono i due seguenti mondi. Uno, aiuta a definire la strategia, cioè qui le domande erano, il capo della comunicazione partecipa alle riunioni di vertice in cui si fa pianificazione, partecipa, contribuisce quindi a questo percorso strategico, è coinvolto sin dall'inizio o lo chiamano solo quando serve alla fine, in questo caso. L'altro aspetto era, e quindi era helping, l'altro aspetto è il supporto, in che senso supporta? Non tanto dal punto di vista, passatemi, banale, operativo, quotidiano, no, supporti nel senso che, come era emerso prima, fai education nei confronti di tutti gli altri manager, cioè fai capire, fai comprendere a loro qual è l'importanza dei processi di comunicazione, rendi consapevoli, sono consapevoli, manager a tutti i livelli, dell'impatto comunicazionale delle loro decisioni. I collaboratori hanno le informazioni che servono quando servono, il comunicatore è percepito come un consulente credibile, e via di seguito, sono tante le variabili. Ecco, combinandole con una cluster analisi unica, quindi non abbiamo fatto le cose separate, ma unica, questa è l'originalità rispetto ad altre ricerche, penso all'European Communication Monitor, ecco, sono emersi questi quattro ruoli. Non sono etichette che si riferiscono a delle persone, no, sono etichette che si riferiscono a delle combinazioni economico-produttive. Allora, abbiamo, ed è abbastanza palese, i facilitatori strategici che fanno tutto in grande misura. Poi dopo con un grafico vediamo anche cosa significa questo. Hanno un orizzonte di riferimento decisamente più ampio. Hanno forte presenza dove si decide e forte commitment dal top management e forte contributo ai risultati dell'azienda. In queste realtà possiamo andare a vedere tutto quello che succede là dentro. In queste realtà, per esempio, adesso vado a memoria, si fa per dire, la funzione è presidiata da un manager nel 71%, non nel 61, nel 71. Sono imprese molto grandi, oltre 5.000 addetti nel 40% dei casi. Sono imprese in cui la funzione di comunicazione riporta alla corporate communication, oppure direttamente al CEO. Sono funzioni in cui esiste il piano e il budget nella stessa percentuale e forse qui corrispondono le aziende, dovrei verificare una per una. In queste aziende questo stretto rapporto e di coordinamento anche con risorse umane, pur non essendoci una dipendenza di altro tipo, la funzione ha un livello di credibilità estremamente elevato e soprattutto, la cosa interessantissima, è una funzione che ascolta. L'ascolto strutturato in questo cluster è al 64%. Vedremo poi dopo come diventa triste in altri cluster. Per questi professionisti, in questo caso è quello che ha risposto, la comunicazione interna significa identità, engagement, informazione, credibilità, cambiamento, innovazione. Cioè c'è una visione di chi ha risposto, di un'articolazione, di un orizzonte talmente ampio che effettivamente fa capire quanto sia importante, quanto sia poi vissuto in termini di performance all'interno dell'azienda. Infatti in questo cluster valori molto alti di condivisione, l'affermazione all'interno della mia azienda, i collaboratori conoscono i valori, la strategia aziendale, sono orgogliosi di lavorare per l'azienda, hanno molte opportunità di dialogo con i loro capi, comunicazione interna e comunicazione esterna sono integrati. Quindi quello, dal mio punto di vista, è il cluster ottimale, forse potremmo dire quasi di eccellenza, poi dopo arriviamo magari anche alle performance. E poi, diciamo, se guardiamo gli altri, abbiamo coloro che danno un supporto più che altro operativo, sono degli ottimi professionisti che hanno un maggiore distacco però rispetto al top management e quindi nella loro realtà danno un contributo, sono credibili dagli altri, diciamo, colleghi, se sono capi della comunicazione, però gli manca questo primo tassello. Talvolta vengono coinvolti, però, in seconda battuta, non sin dall'inizio.
Potremmo pensare che stanno più sullo strumento che non sul...
Diciamo che possono stare più, sì, diciamo, sul supporto quotidiano operativo, però gli manca semplicemente questo pezzetto, come vedete, sono più giù. Okay. E poi abbiamo altri due ambiti meno pesanti in termini di quota, che sono i consulenti del principe. Sono là in alto, sono l'11,6%, se non sbaglio, sì. E effettivamente questi soggetti, quasi come i facilitatori strategici, hanno rapporti col manager, cioè stanno nella stanza dei bottoni, aiutano i vertici, però si fermano lì. Cioè, però poi quando si va a vedere, si va a chiedere a loro stessi, perché sono gli stessi che hanno risposto, a loro stessi se i dipendenti sono orgogliosi di lavorare in azienda, abbastanza. Si conoscono i valori e gli obiettivi? Sì, abbastanza bene. La comunicazione interna non è però particolarmente considerata un consulente affidabile. I capi di linea comprendono poco che la comunicazione è parte del loro mestiere e quindi c'è qualcosa effettivamente che manca e poi soprattutto non ascoltano, o meglio, non ascoltano in maniera strutturata. Solo il 17% di questi ha sistemi di ascolto strutturato e qui ringrazio Giorgio che ce l'ha elencati i principali approcci. Ecco, è fantastico, è veramente fantastico. E cos'è la comunicazione interna? Beh, identità, informazione, coinvolgimento, basta, finisce lì su questi. E poi, ci mancano gli esperti isolati.
che brutta parola, quindi significa qualcosa, traducila un po'
sì,
in maniera...
Sì, l'abbiamo presa proprio da, ripeto, dall'approccio dell'European Communication Monitor. Sono delle realtà, non delle persone, anche eventualmente le persone, sono tutte delle realtà in cui c'è una forte distanza sia dal vertice, ma a quanto pare anche dall'operatività, del tipo non mi ascoltano dall'alto, ma non mi ascoltano nemmeno dal basso, passatemi l'espressione dal basso. Cioè non è affatto considerato, la comunicazione interna non è affatto considerata una consulente affidabile, i manager di linea comprendono decisamente poco che la comunicazione è parte del loro mestiere, le raccomandazioni del team di comunicazione interna sono poco seriamente prese in considerazione. Quindi esatto. Non ti ascolta nessuno.
Tieni conto che fatto. Noi analizzammo neanche nel settore bancario una figura analoga a questa, sì. E lo facemmo durante uno dei nostri rapporti estesi con ABI, che è emersa questa figura nei momenti di trasformazione aziendale. Sarà un fatto, non lo so, forse un caso, ma in quei momenti c'era un decadimento della professione, dell'attività, delle competenze, della possibilità di dirla tua in azienda. Qui mi sa che siamo in un altro...
Bravissimo, bravissimo. Per questo cluster ci sono stati cambiamenti, ristrutturazioni organizzative del 61%.
Okay,
non lo sapevi, ma grande. è arrivato un nuovo capo, ecco perché forse non sei ancora in sintonia, non lo so, nel 45% dei casi, è la percentuale più alta di tutte le possibilità che hanno espresso gli altri.
Dobbiamo individuare una situazione di eccellenza e spiegarla questa situazione di eccellenza, perché è quello a cui mirava poi questa indagine, soprattutto sulla professione.
A parte i ruoli specifici, ma mediamente come viene vissuta la comunicazione interna in Italia complessivamente? Il ruolo è sicuramente valorizzato, anche perché poi in fondo chi definisce gli obiettivi della comunicazione interna spesso è addirittura il vertice stesso, che ci sia o meno la funzione eccetera eccetera, quindi è interessante il discorso.
Aiutami a capire, questa è la percezione che i nostri rispondenti hanno avuto su questi comportamenti, in sostanza, su questi fenomeni.
La cosa interessante è che le performance le abbiamo valutate in prima approssimazione, ovviamente è ancora presto perché abbiamo soltanto 92 bilanci analizzati sui rispondenti, anche perché molti erano anonimi. Ecco, la cosa interessante è che non è risultata vera l'ipotesi che le performance in termini di EBITDA margine percentuale, cioè risultato operativo sui fatturati, siano indistinti, cioè siano uguali in tutti i cluster. No, potete intuire, questo è abbastanza facile a questo punto, che gli strategici e gli operativi performano molto meglio degli altri, 10-15%, mentre invece gli advisor e gli isolati performano, gli advisor un po' meno, 3-5%, gli altri 8-9%. Approfondiremo, non si può dire così, però questo è molto interessante perché apre anche a una dimostrazione a parità di alcune circostanze della performance non solo tecnica percepita, c'è dialogo, ma anche il carattere economico su dimensioni omogenee.
Senti, un commento veloce anche su questo. Avevo promesso che non parlavamo di strumenti, che se ne è parlato ampiamente prima, se ne parlerà anche dopo.
Dimmi,
però
che
gli strumenti di comunicazione, che fine hanno fatto? Tu due cose me le devi dire, perché qui succede qualcosa che poi ci tornerà utile per commentare l'ultimo panel, dove torneremo a parlarne più in dettaglio. Io vedo qui una cosa interessantissima, qui alla fine di questo... Instagramma abbiamo un face to face. Che abbiamo riscoperto la
questa,
parola?
In realtà non abbiamo scoperto niente, perché in tutte le ricerche è così, il face to face.
Quindi non ho detto niente.
Era la tua provocazione, dai. Il face to face in tutte le ricerche, anche in qualunque parte del mondo, ha il suo peso, ma perché è abbastanza evidente, vuol dire contatto, rapporto, capo, collaborazione, vuol dire tante cose. Quindi quello non ci stupisce. L'internet non ci stupisce, non ci stupiscono nemmeno quelle. È interessante tutta la parte invece più social. E anche qui, dicevamo prima, i ruoli diversi, gli strumenti sono tutti gli stessi. Non c'è nessun test che verifica lì la differenza in termini di strumenti tra i quattro cluster, salvo una tipologia di strumento, che sono i social media. Tutti quegli strumenti di condivisione, di co-working, eccetera, eccetera, che sapete, non sto adesso a precisare, ne parlerete anche successivamente, indovinate per chi sono molto, ma molto più importanti rispetto agli altri, per quale cluster? I facilitatori strategici.
Facilitatore, sì, sì, certo.
Ma perché? Perché hanno la configurazione degli obiettivi volta al networking e cosa serve per fare co-working? Servono anche quelli, quindi non sono così importanti ancora, ma lo sono molto di più per questi.
Comunque fotografatela un attimo, perché poi quando sarete chiamati in causa, e questo lo faremo dopo il lunch, per riprendere le nostre energie con un sondaggio online, e vi servirà comunque tenere a mente questa. Ultima cosa, tanto per salutarci con la nostra ricerca, le sfide, che è stato chiesto ovviamente a tutti quelli che hanno partecipato. Che si fa nei prossimi 3 anni? Che cosa succederà soprattutto alla professione? Direi che le previsioni che sono state formulate qui dai comunicatori lasciano intendere che ci sia ancora molto da lavorare in questi prossimi 3 anni, almeno su questi 3 versanti.
Sì,
sembrerà un po' scontato, ma questo è quello che è stato risposto.
Sull'evoluzione digitale è abbastanza evidente, è abbastanza trasversale, percepita come quindi una cosa su cui lavorare. Sono interessanti gli altri due, perché l'allineamento e il supporto al top management sono le due cose che in fondo definiscono il ruolo. Quindi è interessante che tutti trasversalmente percepiscano che bisogna lavorare su queste cose. I due cluster operativi e gli strategici la percepiscono ancora più importante, forse perché devono continuare a lavorare così. Molto probabilmente poi strutturazioni organizzative, cambi di vertice comportano che bisogna sempre stare dietro a questi capi.
5 secondi mancano per dire che presenteremo la ricerca a livello europeo molto presto. Ci daremo molto da fare.
Più
Quindi abbiate pazienza. Grazie.
Grazie.